Buonasera. Mi siedo io? Mi accomodo?
Buonasera.
Allora, eccoci qua per questo insolito medley tra due podcast. Podcast meraviglia, un grande applauso al professor Jacopo Veneziani.
Grazie. Ora, professore, mi sembra esagerato, ma ti ringrazio per la fiducia.
E chiedila alla storia. Ecco, io oggi farò quello che faccio praticamente. Troppo buoni. Allora, io farò quello che faccio sempre, le domande, diciamo, e toccherà al professor Veneziani, a Jacopo Veneziani, dare tutte le risposte del caso. Su storia dell'arte, sul rapporto tra arte e storia o viceversa, di cose da dire ce ne sarebbero tante, ce ne sono tante, però visto che il tema di questo Cora volume 3 è l'odio e il suo superamento, abbiamo...
Sai che mi è venuto in mente così random, sì, che c'era la mia prof che usò una metafora di una schifezza mostruosa per parlare del legame tra arte e storia dell'arte, cioè no, tra storia e arte. Adesso forse non lo devo raccontare, ma dice: se immaginiamo la storia come un gigantesco brufolo, l'arte è il pus che esce da questo, capito? Sì, post-splatter, però in effetti, ora senza usare l'esempio dermatologico, però è vero che comunque l'arte è un po' ciò che lascia la storia nel suo scorrere e che ci permette di avere una materialità rispetto a cose che in realtà sono passate.
Decisamente.
Così, dal brufolo alla filosofia.
Comunque, ora, dopo questa parentesi acneica del professor Veneziani, io volevo dire che appunto, siccome il tema di questo Cora volume 3 è l'odio e il suo superamento, anche noi vogliamo in qualche modo affrontare tangenzialmente questo tema. Allora abbiamo pensato di raccontarvi un po' di grandi rivalità nel mondo dell'arte. Sono io che gratto? Sì, forse sì. Ok. E quindi direi di cominciare subito con la prima di queste rivalità, professore, quella tra Zeusi e Parrasio, che qui c'è sfuggito una N, ma va bene lo stesso.
Però mi devi chiamare Jacopo, che sento,
sì,
una specie,
ragione,
di scollamento,
Jacopo,
tra identità.
Però sì. Jacopo, senti, ancora prima di parlare di Zeus e Parrasio, diciamo ancora due cose su quale può essere questo rapporto, che tu ci hai fatto la metafora, diciamo l'esempio del pus, però...
Ti ha scioccato questa cosa?
Ma sai, perché io
ti sento
ne soffro ancora oggi, nonostante l'adolescenza sia un ricordo remoto, ma... cioè, qual è secondo te il rapporto tra odio, livore, rancore, rabbia e arte? Quanto può essere forte?
C'è una signora che ha fatto una faccia perplessa in prima fila. Ma lei farà mica la psicanalista? No, molto bene. Beh, in realtà sì, secondo me servirebbe più uno psicanalista per rispondere a questa domanda. Sicuramente l'odio, come un po' tutti i sentimenti forti, hanno generato storicamente negli artisti una sorta di energia psichica potenziata che poi li ha spinti a fare delle opere a volte clamorose, proprio perché sentivano dentro qualcosa che dovevano buttare fuori. Ma che è una cosa che capita un po' anche a noi quando siamo arrabbiati o detestiamo qualcuno, ad un tratto sentiamo una specie di spinta interna che dice: adesso gli faccio vedere a questa persona questa cosa, e diventiamo quasi con dei piccoli superpoteri. Se questo accade nella mente di uno che crea cose artistiche, che usa pennelli, martello, scalpello, a volte genera delle cose effettivamente clamorose, perché mosso da questi sentimenti forti. E come stavi dicendo tu, ci sono tutta una serie di casi, qua potremmo stare, ma è che Cora fa dei programmi di un'intensità mostruosa, quindi abbiamo pochi minuti, ma potremmo stare 18 ore a raccontare casi in cui rivalità tra artisti hanno prodotto dei capolavori clamorosi.
Partiamo con la prima che abbiamo scelto, questo dissing dell'antichità, Zeusi versus Parrasio.
Sì, questa era una sorta di battle come i rapper di oggi, ma nella Grecia del V secolo avanti Cristo a un certo punto nasce la rivalità tra le due superstar del momento, Zeusi e Parrasio, e viene, come i greci molto competitivi facevano delle gare per qualsiasi cosa, allora si pensa anche di organizzare una competizione per decretare una volta per tutte l'artista migliore della città. Siamo in questo caso ad Atene, dunque diverse fonti dell'antica Grecia ci raccontano questo dissing, viene organizzata una gara per decretare il miglior artista del tempo, e la consegna era la seguente: ciascuno di voi, tu Zeusi, tu Parrasio, ci portate un'opera e decideremo insieme chi sarà l'autore dell'opera d'arte più potente ed efficace. Zeusi arriva tutto tronfio con un ramo, come si chiama, il ramo da cui pendevano dei grappoli di
tralcio,
vedi che tu sai usare correttamente le parole, un tralcio d'uva, che subito pare essere l'opera vincitrice del concorso, perché addirittura degli uccellini, quando i due si presentano per aumentare l'effetto, diciamo, a sorpresa, ciascuno con le proprie opere nascoste da una tenda, e quando Zeusi solleva la tenda e svela questo tralcio d'uva, gli uccellini della piazza vanno a beccare questi acini, talmente erano dipinti in modo realistico, e lì la gente diceva: secondo me ha fregato pure gli uccelli, questo Zeusi è particolarmente virtuoso.
Partito.
Esatto. E allora Zeusi dice a Parrasio: a questo punto tocca a te svelare la tua opera, sposta quella tenda. E vedeva che però Parrasio non reagiva, Parrasio ancora più tronfio di Zeusi, la gente anche si iniziava a spazientirsi, fino a quando Parrasio svela che non c'era nessuna tenda di fronte alla sua opera, ma la tenda era dipinta in modo talmente virtuoso da aver fregato tutti quanti, e Parrasio dice: tu Zeusi hai fregato gli uccellini, ma io ho fregato un grande pittore come te e ho fregato tutta la commissione che doveva giudicare chi di noi due fosse il migliore. Dunque vince Parrasio grazie a questo coup de maître. Tra l'altro ci sono anche tutta una serie di poi quadri che hanno raccontato questo episodio leggendario, e se ci fate caso, ogni tanto, soprattutto nel caso delle nature morte, che poverine sono tra le opere più sfigate della storia dell'arte, anche perché i musei le mettono spesso tutte nella stessa sala prima del bagno, sembrano sempre la stessa opera, però ogni tanto, qualcuno ha presente la reference, ogni tanto i pittori di nature morte ancora dipingevano nel 600 una tenda di fronte alla non so, il cesto di frutta, proprio per simboleggiare il loro virtuosismo, riecheggiando questo mito, questa rivalità leggendaria dell'antica Grecia. Te capi?
È molto interessante, professore. Senta, io a questo punto
siamo tornati al professor
Jacopo.
No, Jacopo.
Allora, io a questo punto volevo, ve lo dico, allora, voi lo sapete, qualcuno lo sa che ha avuto già la sfortuna, disavventura, diciamo, di partecipare a dei panel con il sottoscritto, io cerco sempre di sparigliare un po' le cose. Allora, io volevo organizzare un dissing, cioè una controversia, una lite virtuale, tra i colleghi di Cora e di Will. Allora avevo chiesto, volevo mettere a confronto un'opera di Mario Calabresi e una di Simone Pieranni, ma la verità è che Mario Calabresi e Simone Pieranni non sono mai andati oltre il pallino con le aste, eccetera, quindi hanno inventato mille scuse, mi volevano mandare quella dei figli, uguale per tanti altri. Alla fine l'unica che ha accettato, forse anche in sala, la nostra Sara Poma, nel caso la salutiamo calorosamente.
Ma dov'è? Eccola.
Là, ecco, l'unica che ha accettato è la nostra grandissima Sara, che ci ha presentato questo ritratto di Eros del 1983, un'opera della primissima Sara Poma,
ma veramente. Però c'era già della sofferenza.
Ecco, io vorrei chiedere a lei, appunto,
cioè, un po' Scile, un po' Egon Scile qua, vedo. Ma può darci una testimonianza? Cioè, chi è Eros?
Eros era un architetto amico dei genitori, vero? Ho detto bene, Sara.
Ho capito.
Professore, vuole dilungarsi un po' in un'analisi di questa opera o vuole che passo al dissing successivo?
qui, beh, sicuramente abbiamo rinunciato alla rappresentazione mimetica della realtà, direi. Non ci si preoccupa più di rappresentare il mondo così com'è, ma di diciamo buttare fuori le proprie emozioni. E secondo me abbiamo anche un uso simbolico dell'anatomia, cioè palesemente il braccio, direi sinistro, che ha molta più importanza per Eros del braccio destro, perché comunque è potenziato, come anche una gamba, se notate è quasi un rotco, c'è una bellissima mostra adesso a Firenze, sembra quasi, se non ci fosse il corpo sembrerebbe quasi dell'arte astratta, dunque molto, infatti poi ha fatto una carriera straordinaria Sara
Poma. Un applauso alla nostra artista Sara Poma. Allora, poi vista questa penuria...
Ma tra l'altro notare la boria della firma, che è grande come la faccia del protagonista anche. Cioè comunque, allora, credeva in sé.
Io a questo punto volevo coinvolgere altri VIP, ma non c'è stato verso. Allora ho chiamato l'ottima Fiamma Calarco, che è lassù, che saluti, dicendo, senti, trovami qualcosa, qualche collega che abbia... Te lo do io il tema. Il tema è la vita in ufficio, gli uffici, i nostri meravigliosi uffici sparpagliati tra Roma e Milano. Ne ha trovato uno. E allora a quel punto ho deciso di partecipare io. E quindi adesso questo dissing è tra Davide Savelli e Marco Baretti.
Ecco, ma mi alzo in piedi anch'io, dato che c'è l'autore.
Sì, vabbè, ma giusto perché... Partiamo da chi vogliamo. Partiamo da Baretti. Baretti ovviamente è un grandissimo disegnatore, bravissimo, noi lo conosciamo. E lui appunto presenta questi uffici Will & Cora milanesi. È un momento particolare, è il momento in cui Cecilia torna libera. La salutiamo con un applauso perché se lo merita sempre. Che dire di questo Baretti? Che dire? Dica lei, caro Jacopo.
Vabbè, qui sembra un Norman Rockwell negli Stati Uniti degli anni 40, come occhio, per quanto ha l'occhio da cronista. C'è anche qualche striatura un po' alla David Hockney, io ci vedo. È molta delicatezza.
E acquarello su tovaglietta della colazione, direi, più o meno.
Sì?
Magari è una roba sofisticatissima. Poi Baretti sicuramente in sala potrebbe dire, speriamo che non si offenda. Ma...
Poi
carta d'acquerello, eccolo là, Baretti che
si è manifestato. Meraviglioso. E poi c'è una continuità, perché potrebbe anche essere una mostra. C'è anche Sara Poma di prima in primo piano, a destra, secondo me.
Ma poi, vabbè, voglio dire, chiaramente Baretti è uno in gamba, poi anche un po' paraculo. Si è messo subito, capito? Si è presentato Cecilia Sala, liberata. Cioè, voglio dire, Savelli invece, voglio dire,
Savelli
è quello. Allora, Savelli ha dipinto è una parola grossa, ha utilizzato su una preziosa carta di fotocopiatrice cinese la finestra del suo ufficio di Palazzo Brancaccio,
da cui vedi
bella sbarrata,
mare.
E ho utilizzato i pennarelli che erano a disposizione, e anche quelli per le lavagnette cancellabili che erano a disposizione della... Però voglio dire, insomma, Palazzo Brancaccio, questo è quello che io sogno, perché io sto in questo piano ammezzato.
Ma infatti si sente la tua frustrazione.
Però è Palazzo Brancaccio, ragazzi, cioè, è l'ultimo palazzo nobiliare di Roma.
Sì, però c'è della frustrazione, secondo me, nel senso che abbiamo da un lato praticamente un inno alla libertà, guarda anche l'uso gioioso dei colori, i festoni che ci ricordano la nostra infanzia, sembrano quelli che appendevamo ai compleanni, poi dall'altro trionfano le sbarre, la grata, c'è questo cielo
voglio parlare a nome di tutti i colleghi romani che ci sono, Pieranni, Martina, Lucrezia, Simone, tanti altri, non posso ricordarli tutti, però cioè, voglio dire, questo è proprio il sogno, no? L'apertura verso Palazzo Brancaccio, voglio dire, stiamo parlando delle Terme di Traiano, del Colle Oppio, da qui Nerone ha ammirato l'incendio di Roma, sopra nel piano superiore di Palazzo Brancaccio c'era il Museo d'Arte Orientale di Tucci, di Giuseppe Tucci, personaggio su cui si potrebbero fare migliaia di podcast, insomma... c'è della verità, vabbè, ha vinto Pareto.
Però io continuo a vederci un desiderio di...
Va bene, non vi faccio neanche votare, perché tanto lo sappiamo che la vittoria è a Marco Paretti. Tenetevi i vostri begli uffici grigi nel confine della circonvallazione milanese, e noi stiamo a Palazzo Brancaccio tra Santa Maria Maggiore e San Giovanni. Saluti e cari, e andiamo avanti.
Qua c'è un dissing.
Parliamo di una nuova controversia, anzi di un'antica e arcinota. Ci vogliamo rimettere seduti, perché adesso mi sono un po' infervorato perché stavamo parlando di una mia opera.
Mi stavi mettendo una certa agitazione.
Leonardo versus Michelangelo, di che cosa
parliamo, questa è una rivalità che
io non ce la faccio, io la chiamo professore.
Ma perché?
Perché io sono abituato così.
Sì, ma con un altro, con tutto il rispetto. Un applauso anche all'altro.
Io con tutti, io ne fa con tutti, a tutti do del lei, proprio mi viene così.
Manteniamo le distanze. Qui abbiamo una rivalità in realtà che si sviluppa per episodi. Intanto, ovviamente, c'è una differenza di età, perché diciamo l'episodio che raggiunge la massima il massimo punto di questa rivalità è quando durante la Repubblica Fiorentina, nel momento in cui i Medici se ne vanno e arriva la Repubblica a Firenze dopo il casino di Savonarola, viene chiesto sia a Leonardo che a Michelangelo nel Salone dei 500 di dipingere una battaglia che ha visto la vittoria dell'esercito fiorentino. E in quel momento siamo nei primissimi anni del Cinquecento. Leonardo è già un grandissimo maestro di una cinquantina d'anni e Michelangelo ne ha poco più o meno la mia età, pensate che carriera diversa, poco più di 30. E in realtà quello è il momento dove praticamente lavorano i due maestri schiena contro schiena, per modo di dire, perché il salone è gigantesco, in cui tornano a galla tutta una serie di frustrazioni. Ad esempio, sappiamo che quando prima dei 30 anni Michelangelo scolpisce il suo famoso David, Leonardo era nella commissione di artisti che avrebbe dovuto decidere che fine far fare a questo David, e dato che aveva capito che questo Michelangelo, con un carattere completamente diverso dal suo, perché Leonardo era praticamente un diplomatico, era uno che sapeva stare al mondo, dialogare con i potenti, Michelangelo era molto più iracondo, diciamo un po' così enfant terrible dell'arte, pur essendo il pupillo di Lorenzo il Magnifico, eccetera. Leonardo aveva deciso, sapendo che questo Michelangelo gli avrebbe prima o poi probabilmente fatto le scarpe, di mettere il David in un angolo un po' defilato della loggia di Piazza della Signoria. E Michelangelo dice: ma in che senso, dopo tutta questa fatica? Io l'ho anche pensato per avere un ruolo da protagonista in questa piazza. Già lì se l'era un po' segnata al dito. E il momento in cui vengono chiamati a raccontare la battaglia di Cascina, la battaglia di Anghiari, in realtà si sfidano per dimostrare quanto fosse diversa la loro concezione della pittura, con Michelangelo che era già nella sua fase, nel suo periodo bodybuilder, che poi avrebbe raggiunto il massimo splendore nella Cappella Sistina, ma già praticamente era una battaglia metaforica, un trionfo di corpi nudi, e Leonardo invece molto più sofisticato, già tutto impegnato a tirar fuori quelli che chiamava i moti dell'animo. Diceva che il corpo, cioè la superficie del corpo, doveva essere semplicemente un riflesso di ciò che si aveva dentro, non un grumo di muscoli. In realtà poi è una battaglia di cui non conosciamo nemmeno tanto l'esito, perché entrambe le opere sono finite male. Michelangelo poi è stato chiamato a Roma da Papa Giulio II e non ha nemmeno terminato il lavoro. Leonardo riesce a dipingere la sua famosa battaglia di Anghiari. Entrambe le battaglie le conosciamo perché poi sono state dipinte, cioè disegnate da dei viaggiatori che sono entrati nel Salone dei 500. Leonardo conclude la battaglia di Anghiari, ma dato che lui era uno sperimentatore, ogni volta cercava delle formule diverse per mescolare i suoi colori, ha fatto una bruttissima fine. Non si sa nemmeno che fine abbia fatto, perché sai che c'è tutto l'intrigo su: ci sarà ancora la battaglia dipinta da Michelangelo sotto gli affreschi che poi dopo sono stati realizzati da Vasari, che anche Vasari scrive in uno dei suoi affreschi: chi cerca trova, come se alcuni l'hanno interpretato come guardate che se cercate bene sotto la mia opera forse trovate quella di questo vecchio maestro. Dunque non sappiamo chi ha vinto, perché in questo caso un po' come oggi parliamo di artisti di cui non vediamo le opere, in realtà come nel caso dell'antica Grecia non vediamo l'esito. Ma, però fu clamorosa, addirittura qualcuno la definì la scuola del mondo, quel salone dei 500, perché negli anni, in quei pochi anni in cui si potevano vedere queste due opere a confronto, si aveva di fronte a sé un riassunto dei diversi modi di concepire l'arte nel Rinascimento.
Ma sbaglio o qualche anno prima Michelangelo si era preso anche un bel cazzottone nel naso da qualcun altro?
Sì, lui aveva questo naso un po' da pugile.
Sì, nei ritratti c'ha sempre questo.
Sì, sì, un po' schiacciato. Perché non aveva ancora compiuto 20 anni, intorno ai 16-17 anni si prese un gigantesco cazzotto da Pietro Torrigiani, che era fino all'arrivo di Michelangelo a Firenze l'artista, il pupillo preferito di Lorenzo il Magnifico, che nel suo giardino di San Marco aveva creato una sorta di primordiale accademia di belle arti per allevare i futuri artisti della sua corte. E solo che l'arrivo di Michelangelo porta Michelangelo a essere il preferito del signore di Firenze. Questo Torrigiani, mentre pare Michelangelo si trovava a studiare gli affreschi di Masaccio, mena il Michelangelo e poi fa una brutta fine, nel senso che quando Lorenzo il Magnifico lo viene a sapere lo costringe all'esilio, lo manda via da Firenze, tanto che questo Torrigiani, il pugile, quello che mena Michelangelo, poi ha fatto una carriera in realtà clamorosa, ma a Londra, nell'abbazia di Westminster, ci sono un sacco di tombe dei re d'Inghilterra realizzati da questo Torrigiani dopo la rissa che lo ha costretto a lasciare l'Italia. Probabilmente se non avesse menato Michelangelo sarebbe uno dei grandi artisti del Rinascimento toscano, e invece no.
E invece no. È andata così, però comunque se ha trovato comunque la fortuna in altri lidi.
Però un bullo.
Senta, ma lo sa che poi tra l'altro la storia di questo Torrigiani, se non sbaglio, ce la riporta Benvenuto Cellini, che non era uno stinco di santo.
No, era un altro rissaiolo.
Insomma, rissaiolo. Ma a proposito di rivalità, mi permetto un'altra parentesi, perché devo salutare la vincitrice, la campionessa d'inverno, io non so se sia in sala, spero di sì, eccola, facciamo un applauso alla campionessa d'inverno del quiz di Chiedilo alla Storia. Chi segue Chiedilo alla Storia lo sa che ogni settimana i professori fanno una domanda difficilissima per il pubblico e per un solo punto e una manciata di minuti la professoressa Francesca da Follonica è la vincitrice, è la campionessa d'inverno. Il quiz continua ad andare avanti. Posso dare il microfono? Posso chiedere a Marco qualcuno se gli dà il microfono? Professoressa.
Buonasera, grazie.
Un altro applauso. Le volevo giusto chiedere, no? Cioè, io sono veramente incuriosito perché lei è fenomenale. Cioè, nel senso, esce il podcast, giusto il tempo per ascoltarlo, e arriva non solo la sua, siete tutti incredibili e siete accanitissimi.
Molto accaniti.
Allora, lei insegna, no?
Io
lei
insegno.
Insegna a una classe.
Alla famosa terza D di Venturina, che ha già avuto tanti rapporti.
Eh sì, perché lei aveva scritto anche al professor Barbero, ricordo.
Certamente,
tante cose.
Noi siamo gli aficionados.
Ecco, io voglio capire una cosa. Quindi lei in realtà, lei è lì che sta facendo lezione, esce il podcast, esce neanche sempre allo stesso orario, e trac, ferma tutto, tutti i bambini.
Certamente.
Cioè lo smanettone, quello il sapientone.
Perché siamo una squadra
e quindi vincete quello. No, ecco, era questo. Quindi va bene, quindi siete squalificati. Grazie. Un applauso alla professoressa Manetti.
Volevo dire che meglio ancora di quando esce la domanda, che esce tutti i mercoledì, è quando esce alla fine del mese
la classifica.
Quindi
ragazzi,
quando alla scuola media Carducci di Venturina si sente in una classe un boato, è perché mi hanno confermato. Quindi adesso la gara si fa sempre più dura. Secondo me qua in mezzo c'è anche Matteo da Cislago, perché Cislago è vicino, quindi dobbiamo stare attenti.
Io pensavo che non avevo neanche capito, credevo fosse in provincia di Varese Cislago.
Vabbè, ma io vengo da Follonica, quindi Varese è più vicino.
Ok,
grazie
è giusto.
Mille.
Va bene, vabbè, è la bellezza del podcast Chiedilo alla Storia, che riesce a coinvolgere eredità del mitico podcast del professor Barbero, che ci saluta tutti, sta tornando dal Sudafrica dove è andato a fare un ciclo di lezioni agli istituti culturali italiani. È il momento di passare ad un'altra rivalità. Manet versus Degas.
Qua abbiamo un'opera clamorosa, che un'opera clamorosa, traduce la loro rivalità.
E poi la vediamo.
Manet e Degas, qua ci spostiamo nella capitale dell'arte dell'Ottocento e anche dell'inizio Novecento, a Parigi. Manet e Degas si conoscono quando hanno più o meno una trentina d'anni, mentre entrambi copiano le opere dei grandi maestri custoditi al Louvre. Poi a un certo punto, anche qua un po' come Leonardo e Michelangelo, sviluppano due modi diversi di dipingere. Manet era, anche se a volte i volumi di storia dell'arte delle superiori e delle scuole lo mettono già nel capitolo impressionismo, ma in realtà non era così, diciamo, farfalloso come gli impressionisti. Ancora usava delle pennellate meticolose, aveva una visione molto nitida della pittura, e quando vede che invece Degas stava prendendo una piega molto più impressionista, con queste pennellate più, possiamo dire, gioiose e rapide rispetto a quelle meticolose di Manet, inizia a perdere un po' di stima nei suoi confronti. Ma in realtà rimangono amici fino a quando però Degas, secondo Manet, compie un errore fatale per la loro amicizia, perché ritrae Manet con sua moglie Suzanne Lenoff, grande pianista, al pianoforte, in un quadro che Manet considera troppo intrusivo. Dice: Degas ha visto un po' troppo. E Manet fa fare una brutta fine a questo quadro, perché guardate, lo facciamo
vedere
in che condizioni si presenta oggi, cioè manca un pezzo. Qua Manet mi diventa Lucio Fontana e squarcia una parte di tela di Degas, perché secondo lui pare, i maligni dicono che in quel momento Manet fosse già innamorato di sua cognata, la pittrice impressionista Berthe Morisot, e secondo diciamo la maggior parte degli studiosi, Manet si arrabbia, anche se lui dice a Degas: non mi è piaciuto come hai ritratto mia moglie, ha un profilo brutto, lei è molto più bella in realtà, tu sei invidioso, ti sei innamorato di mia moglie. Infatti dopo questo ritratto Manet dipinge di nuovo sua moglie al pianoforte, come per diciamo renderle maggiore giustizia. Però i maligni dicono che Manet se la sia presa moltissimo con Degas, al punto di squarciare la sua tela, perché Degas era riuscito a vedere la fine di questo loro rapporto d'amore. Infatti Manet non è che sembra molto attento alla...
Jacopo, scusa, veramente, cioè...
Trasuda affetto, Manet, secondo te.
Cioè, voglio dire, stravaccato, che... Sì. È lì, quella era un sabato, una domenica piovosa a Parigi.
Sì, però.
È lì che dice:
ancora il pianoforte.
Ricomincia con i notturni di Chopin.
Esatto.
E io potevo andare all'ippodromo a Longchamp proprio con la mia ragazza. Cioè, è così la situazione.
Esatto.
Dai,
questo... E Manet dice: dovevi proprio dipingere la verità a Degas. Quindi squarcia questa tela e la restituisce a Degas squarciata. Degas in realtà, perché non è che la prende benissimo il fatto di vedere la sua opera rovinata, si mette a ricucire la parte mancante e, quasi a, diciamo, un atto che rasenta un po' il bullismo, firma il quadro. Vedete che, no, secondo me non lo vedete, poi qua c'è qualcuno che non ha la televisione davanti agli occhi, ci sono due persone di cui scopro ora l'esistenza, ma qui in basso a... sinistra c'è la firma rossa di Degas, cioè che firma proprio nella parte di tela che ha aggiunto lui dopo l'affronto di Manet. Opera clamorosa che si trova molto lontano da noi, in un museo municipale del Giappone, che però credo sia una di quelle che materializzano meglio queste rivalità, queste delusioni tra artisti. Che poi perché noi abbiamo un po' questa visione degli artisti come se fossero delle creature mitologiche atterrate con dei poteri sovrannaturali. In realtà, essendo uomini come noi, a volte molte loro opere sono dovute a questioni incredibilmente umane, di gelosia, ambizione, sogni, invidie.
Non voglio tornare sul mio palazzo Brancaccio di prima. Però
infatti, vedi che neanche tu l'hai ancora digerita. Quelle sbarre impietose.
Allora, no, vabbè, io poi
ti ci porto una volta nell'ufficio.
Molto volentieri.
Allora, vorrei a questo punto aprire, scusate, io divago, lo so, però quando abbiamo deciso di organizzare questo mashup, questo mix dei podcast, abbiamo anche lanciato una call, un invito, una chiamata agli ascoltatori e agli ascoltatrici dicendo che volendo potevano competere inviando una loro opera.
Questo è il momento allora, preferito. Io apposta non le ho guardate per mantenere lo sguardo
vergine. Adesso vi spiego. Allora, qui adesso tocca a voi. Cioè, voi sarete la giuria, una giuria qualificatissima. Io all'inizio non avevo idea, pensavo che non ce ne arrivavano, non lo so. Invece, siccome comunque, per viva Dio, ci ascoltano tantissime persone, ne sono arrivate parecchie. Mi è anche toccato, chiedo scusa a chi magari sentirà questa registrazione, non ho potuto ovviamente prenderle tutte, ne ho selezionate tre.
Sarà disponibile su Spotify questo nostro dialogo?
Sì, sarà disponibile.
Allora ricordiamo la campanellina e tutte le cose che si sentono nelle tracce, cos'è che dobbiamo
le
dire? La campanellina e le stelline, esatto.
Le stelline, sì, d'accordo, non quelle cose che ci fanno impazzire a noi. Allora, eccoci qua. La prima opera è di, io come sempre non dico i cognomi, è di Pia, ce la manda da Torino ed è una reinterpretazione della Dama con l'ermellino di Leonardo.
Ma Pia è presente in sala? Per sapere.
C'è Pia in sala? Non c'è Pia in sala, ma è difficile insomma. Allora, lei ha potere di vita e di morte, perché ovviamente prima avremo la critica del professor Jacopo Veneziani e poi ci sarà l'applauso che in base all'intensità decreterà l'opera vincitrice.
Ma qua ci vedo una sorta di incrocio tra continenti, come se c'è Leonardo da Vinci tra le geisha in Giappone un po', come mood. Mi sembra un po' giapponese come vibes, però credo sia riuscita a mantenere quella sorta di affetto che troviamo anche tra uomo e animale nel quadro di Leonardo. Ma cosa devo fare? Dare una sorta di... cosa c'è? Un punteggio?
No, lei deve fare una critica alla sua, quello che le viene da dire, dopodiché il punteggio lo darà il pubblico. Proseguo, vuole dire ancora qualcosa su questo quadro?
C'è qualcosa che non mi torna in questo sfondo cupo. Probabilmente Leonardo avrebbe aggiunto delle piante simboliche, qualcosa, ma comunque secondo me è ottimo incontro tra culture, direi così.
Bene, procediamo adesso con un acquarello puro 20x56 su carta Fabriano.
Ma in vendita? Detto così sembra un'asta, eh?
Eh sì, lo so. Di Davide, non li potete comprare. Solo quello di Savelli, Palazzo Brancaccio, quello lo potete comprare. Cioè, le offerte sono già un po' alte, però non si sa mai. Il professore Veneziani ha già offerto delle cifre spaventose. Ah, comunque, sì. Questo si chiama La vecchia Nizza. È di Davide da Cagliari, che fa il pittore, mi sembra abbastanza evidente.
Ah, lo conoscete? Cos'è? No, perché c'è gente di Cagliari.
No, hanno detto perché chiaramente hanno rilevato una dovizia,
sì,
diciamo.
Sì, certo. Pittore e dronista anche, secondo me, perché abbiamo questa veduta.
Sì, certo, è una visione
questa
molto...
Questa veduta dall'alto con dell'iperrealismo. Ovviamente tutti i dettagli nei quadri, che infatti non è che gli artisti pensavano, e neanche quelli di oggi, che eventualmente le loro opere possono essere proiettate da qualche parte. Le cose più interessanti spesso sono in basso, dove poi le persone non riescono nemmeno a vedere. Ma se notate, c'è dell'iperrealismo estremo, addirittura ha dipinto la muffa al muschio sulle tegole in basso, in primo piano, per farci percepire la storia, la vita di questi palazzi. Beh, sembra quasi una fotografia, incredibile.
Sì, sì, sì.
Però passo... non è che, cioè, non dobbiamo, secondo me, perché, ma dopo cosa c'è? L'applausometro?
C'è l'applausometro finale, torno
di De Martino? Cioè, secondo me, questo è una sorta di avviso alla nostra giuria, non bisogna cadere nella trappola che è stata quella di molte insegnanti di disegno e anche della mia professoressa di disegno delle scuole medie, di credere che più assomiglia alla realtà e più la qualità è elevata. Cioè, lasciamoci alle spalle la necessità che l'arte debba rappresentare il mondo così com'è. Dunque anche la nostra dama con l'ermellino giapponesizzante aveva il suo perché, secondo me.
Passiamo...
così. Mi sento di difenderla.
Passiamo alla terza opera. Nel frattempo le quotazioni di Palazzo Brancaccio pare si abbiano raggiunto 1 milione di rubli. Eccoci qua. No passport needed, ce lo manda Carolina da San Damiano, provincia di Piacenza, è una tempera anch'essa su carta Fabriano F2-F4, ispirata alle tele batiki indonesiane. Prego.
Qua è un po' desigual come, come mood. Lo metterei su una giacca, per fa- sai che
anche una borsa, diciamo.
Anche la borsa. No, ma quanto è moda questa, questo dipinto, al di là della libertà, diciamo, dei pesci che nuotano nel mare e che a differenza degli uomini non conoscono i confini. Io lo interpreto così, la, il no passport needed. Però secondo me sono, sai che i putti di Raffaello della famosa Madonna Sistina poi sono finiti nel logo di Fiorucci ripresi da Italo Lupi. Qua, qui abbiamo il nuovo logo di Desigual, secondo me. Lo interpreto così.
E allora, a questo...
un inno alla libertà anche questo.
A questo punto... torniamo, partiamo da...
Tra l'altro, nota la simbologia, cioè questi, sto notando ora, è come se lasciassero un mare, io adesso sarà che i tempi sono orribili quelli in cui viviamo, ma io lo vedo come se lasciassero un mare, diciamo, intriso quasi di sangue per andare verso un mondo migliore, capito? C'è lo sfondo che ha due identità diverse, secondo me stanno nuotando, vedi che infatti c'è anche un cuoricino dalla parte dello sfondo che non è insanguinato, stanno nuotando verso tempi migliori, c'è pure della speranza.
Sì, sì, per il resto anche il titolo del No Passport Needed ci fa pensare a qualcosa, insomma, di migliore. Devo dire, secondo me, che comunque possiamo fare un applauso a tutti e tre, perché sono stati, credo sia una selezione di grandissimo livello. Però è anche giusto provare a capire, adesso vediamo se siamo in grado a capire chi dei tre merita il miglior voto. Partiamo attenzione. Proprio da quest'ultimo. Un applauso per No Passport Needed.
Beh, c'è un consenso clamoroso.
Un applauso per La Vecchia Nizza. E... un applauso per La Dama con l'ermellino.
Ma no,
adesso
secondo me...
Com'è che si chiama il twist, il golden twist? No, com'è che si chiama?
La ghigliottina? No.
Più o meno. Rifacciamo, allora, rifacciamo l'ultima tornata, perché
adesso
così
bisogna fare...
Ci dispiace per Davide da Cagliari, bravissimo, bravissimo ovviamente pittore, e lo ringraziamo, però adesso la partita finale, il match finale è tra La Dama con l'ermellino e No Passport Needed.
Secondo me, vedi che poi Milano capitale della moda non per niente.
Sì, sì, vabbè, ovviamente c'era uno sponsor occulto che
salutiamo,
evidente,
e ringraziamo.
Caro Jacopo, insomma, queste cose te le potevi risparmiare.
No, però, come si vede dal nostro outfit, chi ci ha vestito oggi,
certo,
secondo te?
Io ho Decathlon, ad esempio, va per la maggiore. Allora, un applauso quindi a Carolina San Damiano.
Ma complimenti!
Piacenza per la sua opera che ha vinto il dissing di Chiedilo alla Meraviglia. E adesso torniamo invece.
Tra l'altro mi viene in mente un'altra cosa. C'è un pesce che è stato chiamato proprio da... come si chiamano gli studiosi
Wanda,
di pesci?
Un pesce di nome Wanda.
No, cioè, esiste il pesce Picasso, proprio perché è un
certo,
po'... A parte c'è una faccia un po' cubista, un muso un po' cubista, ma anche multicolore come questi pesci. Quindi è pure interdisciplinare quest'opera.
Allora, io adesso mi risiedo e chiedo, dove andiamo? Arriviamo al XX secolo a questo punto?
A questo punto sì, sembra che l'abbiamo fatto apposta questa cosa del pesce Picasso.
Eh già, perché sì, perché andiamo a parlare di due giganti del XX secolo.
Picasso e Matisse, rimaniamo sempre nella Parigi, questa volta di inizio Novecento, andiamo sulla collina di Montmartre. che, come diresti tu, esperto di storia, era il Mons Martyrium, il monte dove nella Lutezia romana, quando a Parigi c'erano i romani, venivano sacrificati, uccisi i cristiani, quando ancora dilagava il paganesimo. E a Montmartre Picasso, a un certo punto, o meglio Matisse, va a trovare questo spagnolo di cui si iniziava a diffondere il nome per il suo modo rivoluzionario di fare arte. Matisse, rispetto a Picasso, sembrava un dermatologo, nel senso era molto, diciamo, imborghesito. A parte che Picasso, si incontrano nel 1906 la prima volta.
Poco... Che differenza di età c'era tra i due?
Beh, Matisse aveva quasi 40 anni, Picasso una ventina. Sì, poco più di 20. E 25 più o meno, ma più che la differenza di età era anche qua la differenza di carattere, perché Matisse, un po' appunto molto borghese, con una vita molto ordinata, viveva la pittura come se fosse un lavoro d'ufficio, però sentiva che questo Picasso stava, perché Picasso è sempre stato un grandissimo anche paraculo, non a caso è considerato uno degli inventori del cosiddetto sistema dell'arte, no? Cioè capisce che l'artista, per fare strada, non poteva rimanere come nell'Ottocento nella sua soffitta sperando prima o poi di non essere più incompreso, ma doveva creare intorno a sé un sistema, appunto una rete che lo aiutasse a fare strada. Dunque si circonda di poeti, giornalisti, sapendo che un artista aveva anche bisogno di un megafono, di qualcuno che potesse amplificare la voce della sua arte. Inizia a fidelizzare una serie di galleristi che poi gli lasciavano lo spazio in cui esporre. Infatti oggi il sistema dell'arte è inteso con questa triangolazione, cioè l'artista che crea, un critico che commenta il suo lavoro rendendolo più comprensibile, poi un gallerista che permette all'artista di vendere le sue opere. E Matisse viene incuriosito dal carisma di questo spagnolo con i baffetti e il corpo un po' da pugile, perché Picasso era abbastanza bassino, con il corpo un po' muscoloso, pare invece delle mani molto affusolate, femminili, che colpivano i suoi dirimpettai al Bateau Lavoir, che era questo baraccone sgangherato in legno, vetro, zinco, ovviamente abuso edilizio, dove vivevano tutta una serie di artisti e dove Matisse si presenta per scoprire le opere di questo Picasso. E lì Picasso capisce di essere di fronte probabilmente al più grande artista dell'epoca, quello che sicuramente era riuscito a fare maggiore strada. Siamo negli anni in cui esplode il cosiddetto fauvisme, cioè la pittura fauve in francese, belve feroci, perché Matisse, Derain, Vlaminck incendiano i colori, dicendo, un po' come l'autrice dei Nostri pesci, che dopo l'arrivo della fotografia i pittori potevano anche permettersi di fare ritratti, paesaggi, senza più preoccuparsi di dipingere le cose così come sono. Si dicevano, a questo punto uno va dal fotografo se vuole un ritratto fedele di sé, noi possiamo anche fare una riga verde in mezzo al volto di nostra moglie, dipingere una spiaggia verde anziché giallina, e quindi creano una sorta di tabula rasa rispetto al modo in cui si faceva arte fino a quel tempo. Picasso vive questa quella che nasce come amicizia, in realtà come una sorta di rivalità. Dice: se Matisse è riuscito a rivoluzionare il colore, anche io dovrò rivoluzionare qualcosa se voglio passare alla storia. E ci sono tutta una serie di episodi della loro lunga amicizia, perché poi in realtà fino alla morte di Matisse rimarranno amici, non si sa se davvero amici, ma comunque si frequentano. E ad esempio un caso è: in quel primo incontro decidono di regalarsi, Matisse si presenta con una sua opera a cui teneva moltissimo, un ritratto di sua figlia Marguerite, che vediamo in quest'opera, che in realtà non è quella, perché non si è mai capito bene quale dipinto abbia, quale ritratto di sua figlia Marguerite Matisse abbia donato a Picasso. Tra l'altro questa è un'opera a suo modo drammatica, perché a parte che Marguerite Matisse, bisognerebbe fare una serie su di lei, ha rischiato di morire durante la Seconda Guerra Mondiale in un campo di concentramento perché aveva trasformato casa Matisse in un deposito segreto di munizioni per la resistenza. Quando Parigi viene occupata dai nazisti, viene beccata, arrestata, messa su un treno, scappa da questo treno, cioè salta dal treno in corsa, si ritrova in un bosco in Germania, torna a casa a piedi, una storia iper rocambolesca, ma già nell'infanzia ha rischiato di morire soffocata e suo padre, Henri Matisse, le praticò, come si chiama, la tracheotomia, piantandole una sorta di cannuccia nella gola, tanto che in tutti i ritratti di Marguerite Matisse ha sempre qualcosa al collo per nascondere quella sua vecchia ferita. E Matisse si presenta da Picasso con un ritratto simile a questo di sua figlia Marguerite, che Picasso
lo accoglie benissimo.
Lo prende benissimo a primo, diciamo, impatto, ma poi, percependo sempre più forte questa rivalità, questa competizione, userà il ritratto di Marguerite Matisse, perché Picasso è molto tossica come persona, basta guardare la fine che hanno fatto tutte le sue compagne, lo usa come bersaglio per le freccette, l'opera di Matisse, per quello che non abbiamo l'opera donata, perché ha fatto una brutta fine. Matisse invece riparte con una natura morta di Picasso, che avrebbe poi invece tenuto correttamente fino alla fine. Ma da questa rivalità poi alla fine Picasso arriva a teorizzare, cioè non solo, ma anche alimentato, mi dicevi prima, del quanto l'odio contribuisce alla storia dell'arte, anche mosso da questo senso di competizione, Picasso si dice: se Matisse ha rivoluzionato la storia dell'arte con i colori, cambiando il modo di usare i colori, io lo farò cambiando il modo di concepire le forme. E arriva a dipingere, pochi mesi dopo il primo incontro con Matisse, le sue famose Demoiselles d'Avignon, che vengono considerate un po' il pianerottolo del cubismo. Qui siamo in un postribolo di Barcellona, nella calle d'Avignon, che l'indirizzo per quello si chiamano Demoiselles d'Avignon, dove vedete che sappiamo che Picasso inizia a dipingere l'opera partendo da sinistra e andando verso destra, e se notate di settimana in settimana radicalizza sempre più il suo stile, sembrano quasi due figure diverse, quella all'estrema sinistra e invece le due dame nella parte destra della tela. Qua si vede che Picasso, frequentando anche, è uscito a ringraziare sponsor, secondo me è scaduto il tempo, ma si vede che Picasso, frequentando anche Gertrude Stein e tutti gli intellettuali della Parigi del tempo, studia delle fonti di ispirazione alternative rispetto a quelle classiche dell'arte occidentale, soprattutto l'arte africana. Questi sembrano dei volti di legno, se notate, nelle sue Demoiselles d'Avignon, perché vedendo l'arte africana Picasso si dice: forse esiste un modo diverso di fare arte rispetto a questo inseguimento della bellezza ideale che abbiamo noi artisti occidentali dalla Grecia del V secolo a oggi, da quando Zeus e Parrasio si sfidavano a colpi di pennello.
Che dire,
potremmo andare avanti tanto tempo,
è molto interessante, veramente staremo ancora molto tempo ad ascoltarti, caro Jacopo. Come vedi, finisco senza chiamarti
professore. Bravo, sono quasi commosso.
Io non lo so se, cioè, sicuramente l'odio, le rivalità, i conflitti sono qualcosa che bisogna sempre evitare, però come diceva Orson Welles, è anche vero che dai grandi conflitti, no? L'Italia dei Borgia ci ha portato al Rinascimento, la Svizzera di 500 anni di amore fraterno ci ha portato agli orologi a cucù, no? Quindi c'è un po', cioè, mi è venuta in mente questa citazione per dire, insomma, che comunque certo che dalle situazioni di attrito, di sofferenza, di rabbia, eccetera, spesso si scatena anche qualcosa, una scintilla creativa, qualcosa di davvero particolare che poi diventa arte. Grazie Jacopo Veneziani.
Ma grazie a
grazie
voi.
Naturalmente grazie a voi tutti, grazie al nostro sponsor che è Intesa San Paolo, che è Intesa San
qui
Paolo
in
Nera, nelle figure poi di Federica Lupoli, di Francesco Parrilla, di tutto il loro staff che sono qui in sala e che sono sempre molto vicini e ci sostengono sempre molto. Io purtroppo vi devo dire che Non avrò più bisogno di fare tutto questo, perché nel frattempo Palazzo Brancaccio è stato acquistato da un emiro, e quindi io vi saluto e basta così.
Arrivederci.
Hai ascoltato una puntata speciale realizzata in collaborazione con Intesa San Paolo On Air per Cora Volume 3, il festival dell'ascolto, della voce e delle storie.